spirito del leone che si innalza dai suoi figli per svegliare questa nazione, e si leva un grido, è il ruggito del leone che si innalza dai suoi figli per svegliare questa nazione. E abbiamo potere e autorità sopra la morte e sopra le infermità, seduti nel più alto dei cieli noi qui siamo, e apriamo le labbra così noi lo proclamiamo. Gesù Cristo è il re, vinta è la morte, e siamo nati di nuovo, battezzati nel fuoco. E si leva un grido, è il ruggito del leone che si innalza dai suoi figli per svegliare questa nazione. E abbiamo potere e autorità sopra la morte e sopra l'infermità, seduti nel più alto dei cieli noi qui siamo, e abbiamo le labbra così noi lo proclamiamo. E abbiamo potere e autorità sopra la morte e sopra le infermità, seduti nel più alto dei cieli noi qui siamo, e apriamo le labbra così noi lo proclamiamo. Gesù Cristo è il re, vinta è la morte, e siamo nati di nuovo, battezzati nel fuoco. Battezzati nel fuoco, battezzati nel fuoco, 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 e battezzati nel fuoco. Autorità sopra la morte e sopra le infermità, seduti nel più alto dei cieli noi qui siamo, e apriamo le labbra così noi lo proclamiamo. E abbiamo potere e autorità sopra la morte e sopra le infermità, seduti nel più alto dei cieli noi qui siamo, e apriamo le labbra così noi lo proclamiamo. Gesù Cristo è re, siamo nati di nuovo, battezzati nel fuoco, con un solo cuore, e canta la creazione. Siamo nati di nuovo, e battezzati nel fuoco, battezzati nel fuoco. Fuoco, fuoco.
Sostiene, giustifica. Grazie Gesù. Allora benvenuti a Cervia. Grazie Gesù. Recentemente ci è venuto a mancare Vittorio Messori, giornalista, scrittore e apologeta. Abbiamo perso in Vittorio Messori un grande difensore della fede cristiana. Non so se avete letto dei suoi libri. Per me personalmente il suo libro Ipotesi su Gesù è stato determinante per la mia convinzione cristiana, per la mia convinzione della natura di Gesù Cristo. L'ho anche proposto ad un'editrice cristiana in Finlandia e l'ho tradotto in finlandese nel 1980. Tante volte avevo la tentazione, quando ero al lago di Garda d'estate, di andare lì a Desenzano ad incontrarlo, e abitava lì in piazza, ma non ho mai avuto il coraggio. Oggi vorrei onorare Vittorio Messori proponendovi un brano del libro che illumina in modo interessante certe profezie dell'Antico Testamento. È un omaggio ad un uomo che ha combattuto con la sua penna per Gesù Cristo. Allora guardiamo cosa spiega lui su certe profezie dell'Antico Testamento. Sappiamo che c'è un prima e un dopo, separati proprio dal secolo di Gesù, nella storia religiosa di Israele. Ebbene, è annunciato nelle scritture che il monopolio religioso, la leadership spirituale, un giorno sarebbe stato tolto ai sacerdoti del giudaismo. Ezechiele in capitolo 34 dice: «Mi fu indirizzata la parola del Signore per dirmi: figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di loro, cioè ai pastori. Così ha detto il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. Non pascono forse il gregge i pastori? Per questo, o pastori, udite la parola del Signore. Così ha detto il Signore Dio: eccomi qui ai pastori, richiederò le mie pecore dalle loro mani e li farò cessare dal pascere le mie pecore. Che avverrà allora del gregge? Continua Ezechiele, poiché così ha detto il Signore Dio: eccomi qui, io stesso ricercherò le mie pecore e ne avrò cura. Sembra quindi annunciato qui quell'intervento diretto di Dio nella storia, nell'incarnazione del radicalmente altro nell'umano, come credono i cristiani. C'è di più: il nuovo gregge annunciato non sarà più formato soltanto da israeliti, ma in esso entreranno pecore da tutte le nazioni. Continua infatti Ezechiele: come un pastore si interessa del suo gregge nel giorno in cui tra le sue pecore ve ne fossero delle disperse, così mi interesserò io delle mie pecore e le trarrò in salvo da tutti i luoghi dove sono state disperse nel giorno di nebbia e di oscurità. Le farò uscire di mezzo ai popoli e le raccoglierò dalle regioni, le condurrò nella loro terra e le pascerò sui monti di Israele, presso i torrenti e tutti i luoghi erbosi del paese. Questo fa riferimento anche al ritorno degli ebrei. E poi ancora: io stesso pascerò le mie pecore e io stesso le farò tosare, dichiara il Signore Dio. Cercherò la sperduta e ricondurrò la smarrita. Fascerò la ferita e rinvigorirò la malata. Questo è proprio un parallelo a Isaia 61, dove Gesù dice di se stesso: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri e fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Quindi sia Ezechiele che Isaia parlano di questo momento dell'entrata di Dio stesso nella storia. E qui ha annunciato il buon pastore, quel Gesù che i cristiani confessano. È da notare comunque che Cristo realizza questa profezia per i suoi credenti, al di là dell'attesa messianica di Israele. Tra le varie ipotesi ebraiche sul Messia non c'era infatti quella che Dio stesso si facesse uomo. Gesù invece, osserva chi crede in Lui, adempie alla lettera il vaticinio di Ezechiele dell'intervento diretto di Yahweh, che si fa pastore lui stesso del suo gregge. Il culto nato da Gesù realizza poi indubbiamente l'avvertimento dell'antico profeta: il culto del Dio di Israele non più monopolio dei sacerdoti dello stesso Israele. In Isaia ha ancora ribadito che Yahweh verrà per radunare tutte le nazioni e tutte le lingue, e dice: anche fra essi mi prenderò dei sacerdoti e dei leviti. Espansione mondiale, quindi, che accompagnerà la fine dell'esclusività ebraica dell'adorazione nel servizio divini. Anche se volessimo giudicare al di là di ogni dimensione di fede, è innegabile che sul piano oggettivo della storia la dinamica prevista alcuni millenni fa dai profeti si è realizzata. L'Israele, che non ha riconosciuto il Cristo, ha davvero passato il predominio religioso a un popolo che da lui è sorto e che afferma di essere stato radunato da Dio stesso, entrato di persona nella storia per porsi come pastore. E quel popolo si è allargato incredibilmente fino ai confini estremi della terra. L'Antico Testamento annuncia anche un altro evento che dovrà verificarsi nel rapporto tra l'uomo e Dio. Ci sarà proclamato dai profeti un approfondimento, uno sviluppo della fede che la porterà oltre, senza rinnegare l'essenziale. Un nuovo patto, una nuova alleanza, che rinnovi e superi in profondità ed in estensione quella stretta un giorno da Yahweh con il solo popolo Israele. Il cristianesimo crede appunto di realizzare in Gesù questa promessa del nuovo patto con il Dio di Abramo e di Mosè. Geremia in capitolo 31 dice: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, quando con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un patto nuovo, non come il patto che conclusi con i loro padri, quando li presi per mano per condurli fuori dalla terra d'Egitto, poiché essi violarono il mio patto, sicché io dovetti mostrarmi loro come Signore, oracolo del Signore. Questo sarà invece il patto che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Io porrò la mia legge nel profondo del loro essere, sul loro cuore la scriverò. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Poi Ezechiele, capitolo 36, dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò il mio spirito dentro di voi. Signore Gesù, noi vogliamo vivere in pieno questo nuovo patto, questa nuova alleanza. Vogliamo che si veda la differenza tra la vecchia religione e la potenza del nuovo patto. Grazie Signore Gesù. Amen.
Alleluia. Grazie Signore per questa giornata. Allora siete pronti a farvi pascere dal pastore supremo, dal nostro Signore, gregge del Signore. Chi è consapevole di far parte del gregge del Signore? Chi non è consapevole, dopo facciamo due chiacchiere. Non c'erano tutte le mani alzate. E vogliamo dare gloria al Signore con tutto il nostro cuore. Vogliamo onorare la sua presenza in mezzo a noi. Non so cosa il Signore vorrà fare quest'oggi, però sicuramente qualunque cosa Lui fa, la fa bene. Qualunque cosa Lui ha in cuore di fare, la fa per i Suoi figli, per noi. Quindi il nostro compito è quello di aver aperto il cuore per ricevere da questo meraviglioso pastore che ha dato tutto di sé per averci con Lui. Amen. Grazie Signore. E poi verso la fine della mattinata, che non so se sarà mezzogiorno, mezzogiorno un quarto, se saranno le 11:30, io non so che cosa succederà, però le persone, i fratelli che pregano, se si vogliono accomodare qui davanti, lo dico già subito così siete pronti, venite che preghiamo per chi desidera poi ricevere preghiera. Ma innanzitutto che il nostro cuore sia disposto a ricevere dal Signore. Amen. E allora diamo tutta la gloria a Lui. Signore, ti diamo gloria questa mattina. Tu sei il re della gloria e sei degno di ricevere tutta la nostra lode. Amen. Grazie Gesù.
Jesus, nome tu é nascia, sia glória a te.
Gesù, tu sei degno di ricevere la nostra lode. Muovi il tuo cuore, dai gloria al Signore. Gesù, tu sei degno che io ti lodo. Tu sei degno del mio tempo. Tu sei degno che io sia qui per darti tutta la gloria che solo tu meriti di ricevere. Tu sei degno. Alleluia. Grazie Gesù. Amen.
Sopra tutti re, grande re, il tuo regno re, nessuno c'è, no, nessuno è come te. Sul tuo trono, vestiti di maestà, solo in te c'è vittoria, nessuno c'è, no. Sopra tutti re, grande re, il tuo regno re, nessuno c'è, no, nessuno è come te. Sul tuo trono, vestiti maestà, solo in te c'è vittoria.
Grazie Signore, puoi dire al fratello e alla sorella, il Signore è degno di ricevere la tua lode, diglielo. Il Signore è degno di ricevere la tua lode. Amen. Grazie Gesù, alleluia. Allora benvenuti. Che meraviglia. Aveva ragione Pastor Colin quando diceva non puoi chiedere agli italiani di scambiarsi un saluto, perché ci piace, no? Ci piace benedirci, ci piace abbracciarci, ci piace guardarci negli occhi. Facciamolo quando veniamo qua, ma sicuramente nell'altro lo facciamo, no? Di accoglierci, di amarci, di renderci conto che siamo fratelli e che siamo sorelle e che siamo destinati a stare insieme per l'eternità. Chi lo può dire questo? Che meraviglia far parte del corpo di Cristo. Amen. Grazie Gesù. Prima di continuare a lodare insieme il Signore, voglio condividere una cosa, perché dopo vogliamo proprio andare davanti al Signore, ok? Siete pronti? Ho anche dimenticato... No, potete aspettare un attimo. Ho anche dimenticato gli occhiali da lettura, ma io mi sono scritta tutto a lettere cubitali, così ci vedo. E voglio condividere questa cosa. Dovete sapere che ho fatto una riflessione interessante. Potete sedermi un attimo. Mia figlia, lei, lavora in un'azienda di automobili di prestigio. Vero? Sì. E ha portato a casa un libro. Wow, grazie. Vedi la provvidenza. Ha portato a casa un libro che si chiama proprio Hypercars. L'ho pronunciato bene? Vedi? E io non mi intendo di automobili, perché non sono una gran fan, non sono una gran appassionata e non ne riesco nemmeno a capire la differenza a volte tra... Vabbè, lasciamo stare. Però stavo spolverando la mensola e c'era questo libro che era lì da tempo e allora l'ho tirato giù e ho cominciato a sfogliare. Oh, io non me ne intendo di macchine, ma quelle erano veramente belle. Bellissime. Cioè, proprio nelle forme, nel design, nei particolari, nei colori. Tra l'altro erano fotografate in luoghi bellissimi che ne facevano risaltare proprio l'eleganza. Erano meravigliose quelle automobili. E mentre sfogliavo il libro, vedevo che i capitoli avevano dei titoli, cioè il nome dell'automobile praticamente. E che non chiedetemi di ripetere, però c'era ad esempio automobile XXX prototipo 3 o automobile XXX, cioè la stessa, prototipo 2. Quindi ho immaginato che l'azienda, l'ideatore, prima di arrivare, no, all'automobile perfetta e bellissima che io stavo guardando lì, avesse fatto dei prototipi, avesse fatto dei modelli di prova, no? Tra l'altro comunque belli anche i prototipi, voglio dire, non è che... E mi sono soffermata a pensare che anche il nostro Signore è il creatore, che Dio è un creatore e che Lui non ha avuto bisogno di fare dei prototipi di prova quando ha creato l'uomo e la donna. Il Signore ha fatto subito al primo colpo l'uomo perfetto. Perfetto. E ho pensato, sai perché questo? Perché il Signore ha fatto l'uomo perfetto? Perché secondo voi Dio ha creato l'uomo al primo colpo bene? È venuto fuori bene, non c'erano delle mancanze, non c'erano delle parti fallate, com'è che si dice? Non c'erano delle cose da migliorare. Come mai Dio ha creato l'uomo perfetto? Tua immagine, giusto? Almeno questa è la risposta che mi sono data io, poi... Perché c'è scritto così in Genesi. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questo è Genesi 1:26. Non era possibile, quindi, per Dio sbagliarsi. Non si può dire a Dio che ha sbagliato. Non puoi dire a Dio: Signore, tu hai sbagliato quando mi hai fatto. Non lo puoi dire, non può, è scritto sulla scrittura, sulla Bibbia, no? È scritto che il vaso non potrà mai rivoltarsi contro il suo vasaio e dire: perché mi hai fatto così? Com'è? Non potrai mai dire il vaso, non potrà mai dire al suo vasaio: fammi così o fammi cosà. Il vasaio ha l'idea, ha nel cuore di formare e lui ti plasma, come lui desidera. Il compito del vaso è lasciarsi plasmare. Quindi Dio non sbaglia, perché non è un uomo. In Numeri c'è scritto che Dio, in Numeri 23:19 c'è scritto Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, e quando ha parlato non manterrà la parola. Quando Dio ha parlato, così è stato. Colpo sicuro, no tentennamenti, no insicurezze, no incertezze, no dubbi. Dio ha parlato ed era così. In Genesi 1:3 da subito lo vediamo. Dio disse sia luce e luce fu. Punto. Ok? E così è stato per la creazione dell'uomo. Quindi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza. E cos'è che succede? Che siamo chiamati a credere ciò che Dio dice. E mi piaceva la Roberta. Chi c'era domenica scorsa quando la Roberta... ha predicato, no? Vi ricordate che ha sottolineato questo fatto di delle belle parole, giusto? A volte proclamare ciò che dice la scrittura, anche quando vai a confortare o ad aiutare un fratello, una sorella, e proclami ciò che dice la parola di Dio e quello ti guarda con questi occhi, sì, sì, belle parole. Belle parole, restano belle parole finché non le credo, restano belle parole finché non vi cammino sopra, restano solo belle parole finché non decido che quella è la via sulla quale io voglio camminare, ok? E infatti i discepoli, vi ricordate, l'abbiamo già detto questo, quando hanno fermato Gesù e gli hanno detto che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, e Gesù ha risposto: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. La fede diventa il fulcro e il centro di tutto quanto. Perché è importante parlare di fede quando decidiamo di adorare il Signore? Perché non si possono staccare le cose. O credi che ti incontri col Signore? E allora tutto ciò che andrai a fare per cercare il volto del Signore avrà uno scopo e una meta, perché tu glielo dai con la tua fede, oppure farai una serie di canzoni, alcune delle quali potranno piacerti, altre ti piaceranno un po' meno, ma non arriverai da nessuna parte. E mi dispiace tanto. E mi dispiace tanto, e Colin l'ha sempre detto, tu puoi entrare in un'assemblea e dire ma sì, c'era una bella presenza del Signore, ma non avere avuto esperienza con il Signore che era lì presente. Quindi credere a ciò che Dio dice. E quello che Dio dice è la verità, per chi lo crede naturalmente. E Giobbe 9:30, no, quello che Dio dice è la verità sempre, c'è chi lo crede, c'è chi non lo crede, ma la verità è la verità ed è immutabile, indistruttibile, questo è ciò che lui ha sempre proclamato, così è stato, così si è avverato, ciò che si deve ancora avverare, così sarà, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, questo deve essere chiaro. Ok? E Giobbe diceva, Dio non è un uomo come me perché io gli risponda e perché possiamo comparire in giudizio assieme. Non possiamo trattare con Dio come se fossimo al suo pari. Non lo possiamo rimpicciolire, non possiamo ridimensionare Dio alla nostra misura. Non si può, Dio è Dio. E a volte invece lo facciamo perché siamo limitati. E quindi nella nostra esperienza, nei limiti che abbiamo, cerchiamo di inquadrare il Signore e dargli la forma che a noi è più comoda. Non so se mi seguite in quello che voglio dirvi. Ma Dio va al di là. E se noi gli diamo la possibilità e gli lasciamo la libertà di muoversi come Lui desidera muoversi, allora sì, raggiungeremo delle situazioni, delle dimensioni, una comunione profonda in modo tale. Perché non dipende da noi, non possiamo fare nulla per poter andare alla presenza di Dio. Non dipende dalle nostre forze, non dipende dalle nostre capacità, non dipende da quanto siamo bravi, non dipende dalle nostre abilità, come non dipende dai nostri errori, come non dipende dalle nostre incapacità. Cristo ha tutto compiuto su quella croce, ci ha liberato e ci ha resi degni, ci ha resi giusti. Ma Lui lo ha fatto, Lui è opera sua. Quindi dice ancora in 2 Corinzi, non siamo di quelli che mercanteggiano la parola o che la falsificano, c'è scritto in un'altra versione. Io non lo so, lo interpreto così. Sapete quando si legge la scrittura e si vede un versetto e dici, ah sì, è scritto così, però non, sicuramente non è rivolto a me. Oppure, ma c'è scritto così, però no, è troppo duro, lo faccio diversamente. Oppure, sì, il Signore scrive così, però, beh, domani, dai, domani. A me capita, Signore. No, la parola, quello che dice, è così, quello è il manuale di istruzione, no? È il manuale di istruzione per l'essere umano. Noi vogliamo che l'essere umano sia che funzioni bene, che l'uomo funzioni bene, che sia potenziato, che sia riparato quando c'è bisogno di essere riparato. Il manuale di istruzioni per l'uomo è la scrittura. E in 2 Timoteo 3, 16-17 è scritto questo: ogni scrittura è ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi questo manuale va studiato, va letto, va studiato, va creduto, va messo in pratica. C'è tanto da fare con questo libro. Quindi sta scritto che noi siamo creati a sua immagine e a sua somiglianza. E adesso arrivo al versetto che mi ha accompagnato tutta la settimana e avevo nel cuore, allora domenica io devo leggere questo versetto. E stamattina quando ho acceso l'app, chi ha l'app della Bibbia sul cellulare? Vedete? È bella, è interessante. E il versetto del giorno era questo. Ho detto, Signore, allora va bene, era il versetto che tu volevi che io condividessi. È il Salmo 139,14. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Capite, fratelli e sorelle, che siamo stati fatti in un modo stupendo. Capite che il nostro creatore, quello che non sbaglia quando crea, ci ha fatto meravigliosi. Chi è che contesterà l'opera che Dio ha compiuto? I primi che contestano quest'opera siamo noi stessi o no? Quando non ci apprezziamo, quando non ci amiamo, quando ci vediamo non degni. Perché dico questo? Perché se tu ti vedi così non degna, non raggiungi il trono del Signore, non arrivi alla sua presenza. Quindi devi sperimentare ciò che il Signore ha fatto in te, con te, per te, affinché vista alla luce dello Spirito Santo, visto alla luce dello Spirito Santo, tu possa essere libero e gioioso di dire: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, meravigliose sono le tue vie. E l'anima mia lo sa molto bene. Quindi, fratello e sorella, devi arrivare ad avere questa condizione: l'anima mia sa molto bene che io sono stato fatto in un modo stupendo. Amen. E quindi se dobbiamo conoscere, amare, servire Gesù, il Figlio, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di illuminare le nostre vite. Allora saremo catturati dalla presenza di Dio. Se dobbiamo conoscere Gesù, il Figlio, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di illuminare le nostre vite. Se dobbiamo amare Gesù, il Figlio, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di illuminare le nostre vite. Se dobbiamo servire Gesù, il Figlio, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di illuminare le nostre vite. Allora saremo catturati dalla presenza di Dio. Amen. Grazie Gesù. Alleluia. Allora questo Hayden Wilson Tozer, mi sembra si chiama il nome intero, sta scrivendo questo libro, ha scritto questo libro che si chiama Cos'è successo all'adorazione? E c'è questo brano, lui prende questo brano di Isaia. Isaia 6 dice: nell'anno della morte del re Uzzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. E sopra lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, Perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare, e mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. E leggendo la parola, studiando la scrittura, come abbiamo detto, ci rendiamo conto che la visione della gloria che Isaia ha è fedele, fedele a se stessa, fedele a ciò che il Signore mostra, che mostra con Ezechiele qualche secolo, qualche centinaio di anni dopo, che mostrerà a Davide quando nell'isola di Patmos riceverà la rivelazione di ciò che deve accadere, ok? Quindi già lì ci rendiamo conto che stiamo di fronte alla presenza di Dio, è reale, è vero, così è, così sarà, così sta accadendo in cielo in questo momento. Fratelli e sorelle, in questo momento sta accadendo questo, intorno al trono dell'Altissimo c'è una corte celeste che grida incessantemente: santo, santo, santo è il Signore Dio Onnipotente. Per cui tutte le volte che noi lodiamo il Signore, dobbiamo avere la consapevolezza e la certezza che ci uniamo a questa corte celeste. È qualcosa di veramente attivo. Siamo attivi, siamo partecipanti, siamo lì nel cielo perché siamo in Cristo. Questo sta accadendo. Ma in quel momento Isaia è sopraffatto da qualche cosa di cui lui non aveva esperienza e che non poteva nemmeno immaginare. Nessuno gli aveva mai parlato del cielo, nessuno gli aveva mai fatto vedere la gloria di Dio. Lui conosceva il Signore attraverso la legge che da sempre aveva studiato ed era ligio nel rispettarla e nel seguirla, ma non aveva altra dimensione, non poteva, e si è trovato sopraffatto e il suo grido era angoscioso: guai a me, dice, guai a me, perché io ho visto il Re e sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo che è impuro. Lo Spirito di Dio gli ha mostrato chi veramente lui era, lo Spirito Santo gli ha mostrato chi era, e lui ha dovuto rendersene conto. Si è reso conto di chi veramente fosse, ma Dio lo voleva lì. Ed è stato purificato con questi carboni accesi, è stato purificato. Ed è bello, come l'autore del libro sottolinea, il fatto che noi, quando leggiamo questo brano della scrittura, ci soffermiamo sull'immagine della gloria di Dio e almeno io sorvolo sempre il discorso dei carboni accesi che purificano le labbra. Ma probabilmente, come l'angoscia che ha provato vedendosi impuro di fronte alla gloria di Dio, avrà sentito anche il bruciore del fuoco che gli si è appoggiato sulle labbra. Che dite? Ma è stato purificato. Perché morire a se stessi e umiliarsi davanti a Dio e chiedere perdono non è sempre piacevole, ma davanti a Dio non può andare che un cuore puro. Ed è vero che lui ci ha dato un cuore capace di conoscerlo, ed è vero che noi nati di nuovo abbiamo un cuore puro, ma il cuore va mantenuto puro, il cuore va mantenuto nella purezza, perché altrimenti lo si inquina e ti fermi molto prima. Ma lui è stato purificato, è stato fortificato, e la situazione è completamente cambiata, perché quando il Signore gli ha parlato e gli ha detto: chi manderò, chi andrà per noi, lui ha risposto: eccomi, manda me. Il Signore lo aveva completamente fortificato. Amen. Il nostro cuore deve mantenersi puro da ogni situazione che lo vuole distrarre. Il nostro cuore nuovo, Gesù è chiaro quando parla del cuore: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Ma perché questo? Perché ho pensato, la vita quotidiana, tutto ciò che ci prende, che dobbiamo comunque fare, è il lavoro, gli impegni, la quotidianità, ci porta a essere vulnerabili sotto questo punto di vista. Quindi dobbiamo stare molto attenti e tenere il cuore davanti al Signore. Per questo è così importante l'appartenenza a un corpo, per questo è così importante una disciplina di preghiera, per questo è così importante continuare a cercare il Signore. Se non continuiamo a cercarlo, lo scordiamo, è inutile, ci dimentichiamo e dobbiamo ricominciare. Teniamo il nostro cuore puro, cercando il suo volto, tenendo gli occhi su di lui, come Paolo, vi ricordate la Roberta cosa diceva? Quando lui non sapeva come fare con questa lotta intima, ciò che è di male io sto facendo ma non lo voglio fare, però non posso non farlo, vorrei fare il bene, non riesco a fare il bene, lui continuava a combattere e dice: ho tenuto gli occhi sul Signore, ho dovuto tenere gli occhi sul Signore, grazie siano rese a Dio che ci dà la vittoria. Quindi il nostro mantenere un cuore puro è: teniamo gli occhi sul Signore. Amen. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo dare tutta la gloria. Vogliamo essere di quelli che cercano il tuo volto, che cercano la tua presenza, che stanno davanti a te. Alleluia. Che imparano a nutrirsi di quello che tu stai dicendo, di quello che tu hai detto sulla tua parola. Signore Gesù, Signore Gesù, vogliamo pregare insieme, iniziamo a lodare il Signore, mettiamoci in questa condizione, disponiamo il nostro cuore. Il Signore si manifesta subito ad un cuore disposto a incontrarsi con Lui. Disponiamo il cuore verso il Signore, quindi diamo ogni peso a Lui subito. Signore, ti diamo ogni difficoltà, ti diamo ogni condizione in cui ci troviamo e ti diamo, Signore Gesù, le preoccupazioni, ti diamo tutte le nostre ansie, Signore Gesù. Signore Gesù, grazie. Spirito Santo, vieni proprio a illuminare i nostri cuori, vieni a farci notare, a farci vedere cos'è che dobbiamo darti, cos'è che dobbiamo arrenderti, cos'è che dobbiamo lasciare a te per poter essere liberi di godere della tua presenza, Signore. Alleluia. Spirito Santo, illumina ogni cuore. Grazie Gesù. Ora bassanda ratakabara haftarai sheiti kibra haftarai abba. Isito kobara zaitki. Signore della vita, Signore della gloria, ti amiamo. Oh, alleluia. Ora bassanda raiaisis. Sapete che quel carbone acceso che ha purificato le labbra di Isaia, che rappresentavano la sua natura, quelle labbra impure, quel carbone acceso l'ha preso su di sé Cristo. È Cristo che ha preso su di sé le nostre iniquità, è Cristo che ha preso su di sé tutti i nostri pesi, la nostra indegnità, la nostra incapacità, il nostro non poter andare alla presenza del Signore. È Cristo che ha preso tutto questo su di sé. La punizione, il castigo che meritavamo noi è caduto su Gesù e noi siamo liberati. Amen. E liberi possiamo con coraggio accostarci al trono della grazia. Ora bassa kabara isheto kobra haftara zech kitarai aba. Alleluia. Ora sandereye. Signore Gesù, ti lodiamo. Signore Gesù, ti merediciamo. Noi crediamo in te. Crediamo in quello che tu dici. Diglielo: Signore, io credo in te. Io credo nella tua parola. Io credo nell'opera che tu hai compiuto per me. Io credo che sei morto sulla croce per me. Io credo che su quella croce hai messo a morte la mia natura di peccato, una natura che non poteva fare altro che peccare e sbagliare, ma tu me ne hai liberato perché l'hai inchiodata sulla croce. E quando sei risorto, Signore, tu mi hai dato una vita nuova. Signore, io lo credo. Diglielo anche tu: io lo credo, Gesù. Credo che sono stata crocifissa con te. Credo che tu vivi in me. Credo che non sono più io che vivo, ma tu vivi in me. Ripetiglielo. Non stancarti di ripetere la verità che il Signore ti ha dato a prezzo del suo sangue. Non stanchiamoci mai di camminare su questa verità, perché il mondo non si stanca mai di buttare addosso a noi la sua di verità, che è sbagliata, che è diabolica. Teniamo alta la parola del Signore. Amen. noi siamo in Cristo, diglielo: Gesù, ti ringrazio, tu mi hai messo in te. Gesù, ti ringrazio, io posso camminare su serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, perché tu mi hai messo in te. Amen. Signore Gesù, ti ringrazio, perché quando guardo a te, quando cammino a te, io cammino nella vittoria e io vedo la vittoria, Signore, intorno a me. Io ti ringrazio e tengo gli occhi su di te. Tenendo gli occhi su di te, Signore Gesù, io vedo le cose del cielo e non quelle della terra. Anche se vivo nelle cose della terra, io cammino per quello che vedo nel cielo, perché tu apri i miei occhi e me li fai vedere, mi fai vedere il cielo. Alleluia. Forza, scrollati di dosso, alzati in piedi, metti in moto il tuo cuore, metti in moto tutto di te, scrollati, scrollati tutte quelle condizioni che si sono come cancrenite, si dice, non lo so se è una parola che si usa, per cui ci siamo convinti che questa situazione non potrà più cambiare. La situazione che sto vivendo è così, non cambia. Ho pregato già tante volte, l'ho messa davanti al Signore tante volte, ho chiesto preghiera tante volte, non è cambiato niente. No, scrollati di dosso, non è vero, perché ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Proclama che ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Proclamalo per la tua vita, proclamalo. Perché allora, mentre cerchi il Signore, lo cerchi con una consapevolezza che vai davanti al tuo Dio, che vai davanti a colui che a cui nulla è impossibile, che adori un Signore meraviglioso, che adori un Signore che ti ama, che adori un Signore che ti sta cercando, adori un Signore che ti desidera continuamente, ti desidera proprio te, desidera te a prezzo del suo sangue, desidera te a prezzo del suo sacrificio. Alleluia. Quindi loda il Signore con tutto il tuo cuore, proclama ciò che è scritto con tutto il tuo cuore, forte, sii virile. Anche le donne, siate virili in questo, siate forti, siate coraggiosi, perché il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Alleluia. Forabassandere ibrohotere sheikaba e sotokobara sandoro cosa ibraham. Grazie Gesù, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Tu sei il nostro Salvatore, Signore. Grazie Gesù.
L'amor tuo, passione che ti portò sulla croce, mi hai pagato tu per me, così che vivessi in te. Oh che amor, che grazia è il sacrificio che salva me. E tu, mio Salvatore, ora hai pagato, ma tu per me, così che vivessi in te. Oh che amor, che grazia è il sacrificio che salva me. E tu, no. vincito e nelle altezze tu sei salito, di Dio alla destra ti sei seduto, la morte no, non ti fermò, risorto sei, oh vincitore, e nelle altezze tu sei salito, di Dio alla destra ti sei seduto, e io con te, risorto in te, sono vincitore, seduto in te. E tu, mio Salvatore, mio Salvatore,
Gesù,
Gesù, l'unico che può salvare, tu sei degno del più grande onore. Salvatore Gesù, grande tutto ciò che sei, mai più quello di prima sarò. Mio Salvatore Gesù, l'unico che può salvare, tu sei degno del più grande onore. Mio Salvatore Gesù, grande tutto ciò che più quello di prima sarò.
Grazie, tu sei meraviglioso, Signore. non ci lasci e non ci abbandoni mai. Tu sei il nostro pastore, noi siamo il tuo gregge, noi siamo tuoi, noi ti apparteniamo. Tu ci hai così tanto voluti, Signore, grazie. Siamo nel palmo della tua mano, chi ci può separare da lì? Signore, grazie. Sei meraviglioso, Signore. Alleluia. Lascia che la gioia della gratitudine riempia il tuo cuore. La gioia della gratitudine, della gratitudine a Dio, della gratitudine al tuo Signore. Che meraviglia, che meraviglia. Cora baba bassacando rosoto cobra handra yaisia, yesheto cobra haftra isekis. Signore, nessuno è come te. Tu solo sei il Signore. Vogliamo lodarti, vogliamo onorarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti e vogliamo conoscerti di più. Vogliamo conoscerti di più. Hai questo desiderio di conoscere il Signore di più? Signore, voglio conoscerti di più, ancora di più, ancora di più. Kiro zofterete che barazandara it copa papandara yaisia. Yesheto cobra zandara yaisia. Yesheto coba baba 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 baba. Ora zechkis. Tu sei il nostro Signore, diglielo. Gesù, tu sei il mio Signore. Gesù, tu sei il mio Re. Tu sei il benvenuto, vieni e regna. Vieni e regna in me. Vieni e regna, diglielo. Non lasciarti distrarre dalla musica. Non lasciarti distrarre dal canto. Gesù è qui. Cura basico toro isandara it ki para haizda. Yesheto cobra haftara siti ki bari zandara ya. Cura baba sandro yesi siti ki bari. Signore Gesù, grazie per la tua presenza. Vogliamo effondere il nostro cuore davanti a Lui. Questo è un luogo privilegiato. Questo è il luogo in cui la presenza del Signore dimora. Questa chiesa è la chiesa che appartiene a Dio, appartiene al Signore. Qui noi ci incontriamo con il Re dei Re e col Signore dei Signori. Qui hai la libertà, fratello e sorella, di effondere il tuo cuore in un modo sempre nuovo, sempre più libero, sempre più profondo, sempre più intimo. Ebria
Gesù, sei Signore, Re di gloria. Gesù, eterno sei, per sempre Re. La grazia mai finirà e di cieli tocca la tua fedeltà. Tu sei solo a te. Non esiste un Dio che è grande come te. E la terra sempre esalterà la tua santità. E la terra sempre esalterà la tua santità.
Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è Gesù. Hov di Esa, Eire se Esaia, alleluia. Il nome del Signore è il nome al di sopra di ogni altro nome. Tutti lo conosceranno, tutti lo vedranno, tutti sapranno che Gesù solo è l'Altissimo, che Gesù solo è il Salvatore, che Gesù solo è la via, tutti lo sapranno. Cominciamo da qui a conoscere la grandezza e la magnificenza e la potenza del nome Altissimo. Alleluia!
Il tuo nome è più grande, il tuo nome su ogni nome hai. Su ogni trono e dominio, potere e principato, il tuo nome è al di sopra re.
Il tuo nome
è più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome su ogni nome è. Su ogni trono e dominio, potere e principato, il tuo nome è al di sopra re.
Il tuo nome
è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome su ogni nome è. Su ogni trono e dominio, potere e principato, il tuo nome è al di sopra o re. Santo, inalzato sei.
per sempre. Senti i tuoi cantare.
Ti adoriamo, Signore, ti adoriamo. Ti adoriamo, Gesù.
Santo, tu sempre sarai.
Adora il Signore. Adora il Signore.
Santo, santo per sempre.
Alleluia. Unisciti alla corte celeste, al Re dei Re e al Signore dei Signori. Unisciti davanti al trono del Padre. Unisciti agli angeli, alle creature viventi, agli anziani che si prostrano davanti al trono gettando le loro corone e inneggiando continuamente alla santità di Dio. Santo, 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 santo. Continua, non fermarti, non fermarti.
Senti i tuoi cantare, santo, re di ogni re.
Jesus,
santo, tu sempre sarai.
E sorella, sei davanti al trono del Signore, adoralo. Vedi solamente Lui, non pensi che a Lui, sei attratto completamente da Lui, non c'è spazio per nient'altro. Adora il Signore, adora il tuo Re.
Sul trono
tu il Signore, sul trono suo, vestito di gloria, esaltato. Di gloria esaltato la veste di Dio, neanche l'empio
I'm
ricevere preghiera può venire qui davanti. I fratelli che pregano sono a disposizione. Ma ricevi anche dal Signore direttamente. Cura vassindere Jesus.
Sei Signore, esiste tutto in te e tutto
si prostrano a te. Davanti al tuo trono le corone d'angeli.